vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Accoglio, Padre buono, il canto dei fedeli nel giorno che declina.
Qual sorger della luce ci chiamasti al lavoro nella mistica vigna.
Perché il sole tramonta, argisce agli operai la merce de promessa,
da ristoro alle membra e diffondi nei cuori la pace del tuo spirito.
La tua grazia sia per più della gioia perfetta nella gloria dei santi.
A te sia lode, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli.
Esalta, o Dio, il tuo Cristo, e noi canteremo la sua vittoria.
Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, ti protegga il nome del Dio di Giacobbe,
ti mandi l'aiuto dal suo santuario, e dall'alto di Sion ti sostenga.
Ricordi tutti i tuoi sacrifici e gradisca i tuoi olocausti.
Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Esulteremo per la tua vittoria, spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio. Adempi al Signore tutte le tue domande.
Ora so che il Signore salva il suo consacrato e ha risposto dal suo cielo santo con la forza vittoriosa della sua destra.
Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli? Noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio.
Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo salvi.
Salva il Re, o Signore, rispondici quando ti invochiamo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Esalta, o Dio, il tuo Cristo, e noi canteremo la sua vittoria.
Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore.
Signore, irretuisce della tua potenza.
quanto esulta per la tua salvezza.
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore. Non hai respinto il voto delle sue labbra.
Mi vieni incontro con larghe benedizioni. Gli poni sul capo una corona di oro fino.
Vita ti ha chiesto, a noi l'hai concessa. Lunghi giorni in eterno senza fine.
Grande la sua gloria per la tua salvezza. Lo avvolgi di maestà e di onore.
Lo fai oggetto di benedizione per sempre. Lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
Perché il re confida nel Signore. E la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso.
Alzati, Signore, in tutta la tua forza. Canteremo inni alla tua potenza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen.
Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore.
Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.
Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà furono create, per il tuo volere sussistono.
Sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli.
Perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione.
Li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra.
L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza. Onore, gloria e benedizione.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen.
Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come i pagani nella vanità della loro mente, accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro e per la durezza del loro cuore. diventati così insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni sorta di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, per la quale dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici, e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera.
Questo brano della lettera che San Paolo Apostolo scriverà agli Efesini ci aiuta proprio a capire perché spesso e volentieri noi smarriamo la strada. Lui parla a un certo punto di un'ignoranza che viene fuori da un accecamento, da una durezza di cuore che è prodotta da questo accecamento che porta all'insensibilità, a perdere quindi i valori e a vivere nella dissolutezza e nell'impurità, cioè vela lo sguardo, lo copre di malizia. Per cui dice: se vogliamo la pace, se vogliamo riconciliarci anche con noi stessi, dobbiamo imparare a deporre l'uomo vecchio, l'uomo, dice, che si corrompe dietro le passioni ingannatrici. Queste passioni ingannatrici, che cosa sono? Ecco, sono occasioni che si propongono come occasione di libertà, di realizzazione, di autodeterminazione, di crescita e così via, e fanno presa su di noi perché, come dice la Scrittura, ecco, la Scrittura ci aiuta a conoscere noi stessi, perché siamo abitati dalla legge della carne, che è una legge, no? Paolo lo scrive ai Romani, che si oppone al bene, che si oppone all'azione dello Spirito Santo. Lui ai Romani scrive così: nella mia carne non abita il bene, c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. E quindi questo, nel momento in cui io accolgo queste passioni ingannatrici che si velano di verità, io mi oriento verso qualcosa che non mi porta ad amare me stesso, che è viziato di orgoglio, di egoismo, mi porta a realizzare quelli che sono i desideri della carne, che poi sempre nella lettera ai Romani Paolo elenca come fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, insidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Ecco, dice Paolo, se vogliamo superare, ecco, questa dimensione di morte, se vogliamo guarire da questa dimensione di morte, dobbiamo metterci, ecco, sotto il potere, sotto l'influsso dello Spirito Santo. E lo riconoscerai questo influsso in atto quando dentro di te, al posto di quelle tendenze, pian piano nella lotta che lo Spirito Santo opera dentro di te, ecco, sorgerà in te amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. E quelli che sono in Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le loro passioni. Ecco, se noi guardiamo alla nostra vita, ecco perché questo c'è bisogno di perdonare noi stessi. Quante ferite, no, abbiamo tutti collezionato. Quante ferite, no, che ci umiliano nella nostra dignità, che rendono difficile a volte l'accettazione di noi stessi, che compromettono la nostra libertà, rendono difficoltose le nostre relazioni, generano violenza, intaccano proprio il nostro mondo emotivo, ci fanno proprio perdere, vivere senza regole. Questo è proprio il frutto dell'orgoglio, per cui venire fuori da soli è impossibile. Ci vuole un percorso di guarigione. Guarigione. E questa guarigione avviene attraverso proprio l'opera costante del perdono verso se stessi. Vi ricordate l'esperienza di ieri di Stefano? A un certo punto, questo momento bellissimo dell'incontro con Dio, il Signore a un certo punto gli chiederà: sei pronto a perdonare te stesso? Lì per lì non capisce, ma poi si rende conto, attraverso proprio ancora il Signore, per aver sempre fatto ciò che hai voluto. Che vuol dire concretamente? Ti sei dato regole arbitrarie, costruite su misura su di te. Ti sei fatto verità. Mi hai sostituito al tuo io, al tuo modo di vedere la vita. E sei arrivato adesso qui, sull'orlo della disperazione, del suicidio. Ecco, devi imparare a perdonarti per tutto il male che tu hai fatto a te stesso, altrimenti non uscirai fuori da questa situazione. Io ti aiuterò a ricominciare. Ecco, l'opera di Dio avviene tramite anche questa collaborazione che ci viene richiesta. Dio gli fa capire, come fa capire a noi, che a volte ci mettiamo nei guai perché, come dice la Scrittura, abbiamo ascoltato e accolto i falsi profeti. Matteo lo scrive: guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete, perché inducono in errore. E sono persone, sono situazioni di vita, ideologie, sono, ecco, situazioni che noi abbracciamo, lì per lì ci appaiono come situazioni di verità, di libertà, ma poi vediamo che sono intrise di menzogna e ci rovinano. E la cosa più brutta che ci danno, lì per lì, l'illusione di un potere che non abbiamo. Fanno presa sulla voglia di una potenza umana, l'uomo che vuole essere tutto, e poi si rende conto che no, non stringe niente, perché quando l'uomo è preso dall'orgoglio, scrive Paolo, quando sono forte sono debole, quando mi sento un padre eterno, quando penso di poter fare tutto sono molto debole in fondo, perché incappo nell'errore e nella morte. Allora, come si fa a uscire fuori anche da questo, oltre col perdono? Guardare a come Gesù, che è il nostro unico maestro, ha vissuto la sua vita terrena. Se noi guardiamo alla vita di Gesù, del Gesù storico, vediamo che si mette in relazione con la sua stessa persona in un modo nuovo. Lui corre dentro argini che sono forti, che sono sicuri. Quali sono questi argini? Ecco, è la sua libera adesione alla volontà del Padre. C'è un'adesione forte, convinta, alla volontà del Padre, che lo vuole sulla terra come via, verità, vita, come strumento di espiazione nell'offerta di sé. Gesù è consapevole e abbraccia consapevolmente, ecco, questa volontà. La comunione di amore che ha col Padre, lui abbraccia questa volontà perché tra lui e il Padre c'è una circolazione di amore bello, intenso, puro, eterno, l'uno nell'altro. E il frutto è lo Spirito Santo. La consapevolezza che l'amore è la realtà cardine della vita, e vuol farcelo capire, e che l'amore è possibile solo in un contesto di libertà che nasce dall'accoglienza della verità. Ci vuol far capire che solo abbracciando la verità noi potremo diventare persone libere. E quindi questo determina in Gesù la qualità delle relazioni ad intra e ad extra. Su cosa si fonda nelle sue relazioni? Sincerità. Gesù non ricorre mai alla menzogna per giustificarsi o giustificare, non cerca mai l'approvazione degli altri. Si pone sempre nella verità. Non gli fa problema questo. È chiaro, si pone nella chiarezza. Nel presentare la verità, Gesù non l'addolcisce pur di farla accettare, quello che a volte facciamo noi. Da Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. La verità non va soggetta a compromessi. Il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Non annacquate la verità. Quando noi tendiamo ad annacquare la verità per accogliere la gente, la perdiamo, perché non diventiamo più credibili. Poi c'è la risolutezza. Gesù di fronte al male non entra mai in dialettica col male. Anche quando Satana lo tenta, Gesù non si mette a discutere. Pone davanti a Satana la parola di Dio. Alza questo muro dato dalla parola di Dio, perché si fida, perché la parola di Dio è una roccia. E quindi questo vuol dire che la parola, quando tu non la metti in discussione, quando l'accogli nella fede, si oppone a ogni forma di male, perché tu ti ci aggrappi, non ti lasci corrodere dal dubbio. Il dubbio può diventare un peccato che ci impedisce di convertirci. È come un verme che ti entra nella mente, nel cuore, e che pian piano ti porta a mettere in discussione tante cose, perché magari non le capisci, le vorresti capire per agire, ma Gesù ti chiede fede, fidati, fai questo salto di qualità, lo vedrai dai frutti. E poi Gesù imposta le relazioni col prossimo sempre su basi di amore. Mai vediamo nel Vangelo che Gesù calunnia, mai accusa, mai ferisce chi lo controbatte, mai disprezza, mai si chiude. Ecco, questo perché? Per far capire che c'è una dignità che non va calpestata da questi atteggiamenti. Si pone sempre di fronte a te senza mai tradire l'amore, anche quando tu non lo comprendi, anche quando lo offendi. Ma rimane fedele a se stesso. E poi ha la capacità di vivere la sofferenza. Gesù non scappa davanti alla sofferenza, l'affronta, la vive, la offre e la supera con la forza che viene dall'amore. Non esce fuori frustrato, ma vittorioso, perché la vive amando, la vive accogliendola, la vive offrendola. Allora Dio può lavorare dentro di te. Dio diventa la tua difesa. Gesù non si lascia mai dominare dalla paura. Quindi vuol dire che è una persona profondamente libera, che trae la forza dall'amore e dalla verità che lo abitano. E quindi amore e verità distruggono ogni forma di paura. Non riescono ad entrare. La tutta bella Maria, la Turris Eburnea, no? Questa torre così compatta che il male non riesce a oltrepassare, perché è una donna che nella fede sta sperimentando cosa vuol dire non aver paura, perché Dio è la sua forza, è la sua sicurezza. E poi Gesù nel suo andare, nel suo relazionarsi, vive sempre questa continua offerta di sé, che lo porta ad affrontare tanti disagi. Gesù cerca le persone, Gesù parla con le persone, Gesù si fa vicino a chi sta male, a chi è ferito, non bada a se stesso in questo. Ecco, quindi superare no? La legge della carne, controbatterla, superare tutti gli inganni del mondo, lo possiamo fare se guardiamo al nostro Maestro, perché dice Gesù: guardate che solo con me potrete fare qualcosa. Giovanni ce lo riporta: ricordatevi che senza di me non potete fare nulla. Tu devi fare come ho fatto io. Se ti fidi, io ti darò la forza di farlo. Io su quella croce ho crocifisso il tuo peccato, il tuo uomo vecchio, lasciati crocifiggere. Metti in me, crocifiggi in me il tuo uomo vecchio. Io sarò la tua liberazione, io sarò la tua risurrezione. Da quella croce ne escerai fuori, uscirai fuori vittorioso, vittorioso. E quindi questo vuol dire che solo accogliendo Gesù noi possiamo avere una visione oggettiva di noi stessi, non soggettiva, oggettiva. Impariamo, ecco, a guardarci come ci guarda Dio, ad amarci come ci ama Dio e a comprendere che, come ha fatto Gesù, anche noi dobbiamo fare, anche noi siamo chiamati a fare la nostra parte, no? Questo Paolo lo scrive ai Colossesi: completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Vivo in offerta come Gesù. E quella piccola porzione di croce che il Signore mi chiama da portare per la mia e l'altrui santificazione, io lo faccio di cuore, perché Dio mi ha dato la capacità di amare con il suo cuore. Ecco quindi quelle parole che l'autore agli Ebrei scrive: non stancatevi quando siete messi alla prova. Dio vi ama come un padre, ed è siccome vi ama, vi mette nella prova, perché vi vuol purificare, vuol far comprendere a voi stessi la vostra realtà, chi siete voi e chi è Lui, altrimenti non potrà far nulla Dio dentro di voi. Questo lo vediamo, guardate, molto, ecco, incarnato nella vita di Francesco. Francesco nel suo rapporto con Dio riceve questa luce della conoscenza. Lo vediamo come lui anche si rapporta con se stesso. Forse per noi queste cose oggi sono un po' forti, però lui scrive nella regola non bollata: e siamo fermamente convinti che non appartengono a noi se non i vizi e i peccati. Questa consapevolezza viene da questo incontro con Dio, dove lui scopre quello che c'è dentro di lui. E dobbiamo anzi godere quando siamo esposti a diverse prove e quando sosteniamo qualsiasi angustia o afflizione di anima o di corpo in questo mondo, in vista della vita eterna. Difendiamoci dalla sapienza di questo mondo e dalla prudenza della carne. Perché dice la carne che cosa vuole? E si preoccupa molto di possedere parole, ma poco di attuarle, e cerca non la religiosità e la santità interiore dello spirito, ma vuole, desidera avere una religiosità e una santità che appaia al di fuori degli uomini. Il successo. Guardatemi tutti quanto son bravo. Per questo lui trattava duramente il suo corpo, no? Dice nella lettera a tutti i fedeli: dobbiamo digiunare, astenerci dai vizi, dai peccati, da ogni eccesso nel mangiare e nel bere. Dobbiamo avere in odio i nostri corpi coi vizi e i peccati. Ma Francesco non è che odia il corpo. Tratta così il corpo perché il corpo è il luogo storico dove noi ci manifestiamo. E quindi dice: tu hai in pugno lo strumento col quale ti manifesti e lo devi avere in pugno. Per cui la penitenza per Francesco è mettere le redini al suo corpo perché non vada verso il peccato. Questa è la penitenza per Francesco, no? E difatti c'è una lettura molto bella che il Celano riporta. Era un periodo in cui Francesco stava molto male, molto male, e per una grave malattia. A un certo punto scrive il Celano: sebbene privo di forze e col corpo tutto rovinato, mai ebbe una pausa nella corsa verso la perfezione, mai permise che si addolcisse il rigore della disciplina. Tant'è vero che anche quando il corpo era sfinito non si sentiva di usargli qualche riguardo senza rimorso di coscienza. E siccome in quel momento aveva bisogno di medicine, chiese consiglio a un frate: cosa ne pensi, figlio carissimo, del fatto che la mia coscienza mi rimprovera spesso della cura che ho per il corpo? Forse teme che io gli dia troppo indulgente perché è ammalato e cerchi di soccorrerlo con medicamenti rari, non già che il corpo provi diletto in qualche cosa perché è rovinato com'è da lunga malattia, ho perduto ogni gusto. Fa impressione, però anche questo qui tira fuori l'amore viscerale che Francesco prova per il Signore. È un amore sponsale, è un amore che cerca la conformazione con l'amato, e Gesù gliela concede, e la sua forza è questa: tutto posso in colui che mi dà la forza, perché comprende che tutto questo ha come fine l'amore, la santità, l'unione senza fine col suo Signore. Ecco allora, quindi capite, amare se stessi significa mettere in pratica questo secondo comandamento della legge, che è il più importante come il primo. Amare se stessi significa amarmi nella luce di Dio. Ho bisogno del perdono di Dio per capire chi sono, perché io mi possa amare così come Dio mi vuole, perché io mi possa vedere come un bene inestimabile, perché io non faccia scempio di me. E quindi questo, ecco, mi porta poi ad avere quella cura che il Signore vuole che abbia per me anche per gli altri. Non c'è differenza: come amo me, amo te; come mi preoccupo per me, tanto mi preoccupo per te. Ecco, preghiamo il Signore con le parole del Salmo, perché quando scende il perdono veramente la nostra vita cambia. Salmo 103: egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, ti salva dalla fossa della la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
In piedi per il canto del Magnificat.
Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
L'anima mia magnifica il Signore. Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli afflitti.
cantato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
Preghiamo Cristo, Signore nostro, sempre presente in mezzo al popolo che si è acquistato a prezzo del suo sangue.
Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano, perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.
Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
Tu che hai spezzato le antiche catene, libera i redenti da ogni forma di schiavitù.
Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
Fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene, corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.
Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua, crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
Dona il tuo spirito a quanti sono impegnati nel servizio della formazione alla vita consacrata, sappiano trasmettere il sapore e la bellezza di appartenere a te e alla tua Chiesa.
Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora, dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.
Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno e fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andate in pace.
E rivediamo.